Maschio e misto, mi permetto. Signor Ministro, mi permetta.
Lei è una professione.
No, ma succedono delle cose strane.
Citazioni sono previste per tutti.
Ciao, vi presento Jack in sottofondo, Marta. È una cosa incredibile.
Ma non siamo noi.
Ma non siamo noi. No, siamo solo noi in onda. Però è una cosa. Aspetta un po'.
Ma siamo in onda?
Sì, siamo in onda. Siamo in onda, Marta.
Ah, ciao, ascoltatrici. Ciao, ascoltatori.
No, yeah! sta succedendo delle cose strane qua dal punto di vista tecnologico. Quindi a questo punto noi resettiamo tutto. Sono le cose belle. Tu intanto intratteni il pubblico. Io resetto tutto. Fai un intrattenimento come solo tu sai fare.
Allora, un uomo
non è il circo questo.
In un caffè.
No, senti, fai una cosa. Tanto ormai la sta raccontando a nastro. Racconta quella barzelletta, quella che racconta sempre Berlusconi.
Della mela che sa di.
No. Quella del paracadute. Che sono in tre, che c'è Biden, c'è Putin, c'è il Papa, c'è un ragazzo.
Sai che non me la ricordo?
Ma come non te la ricordi?
No, allora tu continua a fare. Allora io rassicuro tutti quanti che di solito Luca Gattuso non fa errori, probabilmente sta iniziando a perdere colpi.
No, ho capito.
C'è qualcosa che adesso si dirà che c'è qualcuno nel mix che ha lasciato aperte delle cose,
esatto,
non è colpa sua assolutamente.
Non è colpa mia.
È come sempre qua, figurati.
No, non è colpa mia, ho capito. È il solito Villacci che ha lasciato aperto il programma di gestione in sottofondo dell'audio, sta a vedere, ti faccio vedere adesso. Questo qua è il programma che sta andando in sottofondo. Io faccio così, sta a vedere. Hai visto che si è zittito?
Perché è incredibile. Peraltro Villacci ha fatto una bellissima intervista a Gue Pequeno, andatevela a sentire.
Ah, quella che ha fatto
bellissima.
YouTube. Vabbè, allora abbiamo risolto il problema. Poi purtroppo Matteo Villacci, lo diciamo già adesso, settimana prossima non sarà in onda. Perché
e neanche quella dopo,
non lo so.
Mai più.
No, non lo so. No, settimana prossima
abbiamo
secondo
già
me...
scritto
no,
al direttore.
No, settimana prossima non sarà in onda perché purtroppo avendo questo problema ai denti che glieli spacco tutti uno a uno, gli cadono come le salattiti, hai capito? Non riuscirà a farà questa roba qua in onda. Mentre la settimana dopo forse la dentista gli riesce a rimettere a posto la bocca dopo che usciremo da questa trasmissione, allora c'è la possibilità che Matteo Villacci sia in onda. Dopo che gli ho detto almeno
devo dire che un clima quieto oggi in trasmissione, sono solo le 17:40 e neanche
volte...
la sigla abbiamo mandato, non lo so.
Ma quante volte gli avrò detto di chiudere le applicazioni quando finisce di fare trasmissione dagli studi? Vabbè, allora ricominciamo tutto a capo, sono le 17:40. Ascoltatori e ascoltatrici, fate finta che tutto quello che avete ascoltato fino adesso non sia successo. La trasmissione Muoviti Muoviti di oggi inizia qui.
Signor Ministro, mi permetta, lei è in una posizione in cui non può cambiare idea ogni giorno. Le intercettazioni sono previste per tutti i reati con pene superiori a 5 anni. Punto, diciamolo a tutti. Non ci giriamo intorno. Siamo d'accordo o no?
Attenzione, oyentes, se viene il movimento telurico. Telurico, 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 telurico,
telurico, telurico, telurico. Suena con nación. Bueno. Oh,
alle 17:42 minuti, come se non fosse successo nulla, come se fosse un normalissimo venerdì di gennaio, inizia anche questa puntata di Muoviti Muoviti, l'80esima di questa stagione, la 271esima da quando esiste questa trasmissione. Io saluto Marta Zambon che dall'altra parte del mondo ci parla da Papua Nuova Guinea oggi.
Allora, io sono in uno dei bunker di Matteo Messina Denaro, esatto, di quelli che ancora non hanno trovato. E allora, in scaletta vedo che Luca Gattuso mette Marta che si lamenta.
Sì.
Dovevamo aprire così. Mi devo lamentare di cosa? Mi devo lamentare del fatto che facciamo uso privato del mezzo pubblico. Del fatto che ho preso il Covid settimana scorsa,
sì.
Mi sono negativizzata e dopo due giorni ho preso l'influenza.
Hai fatto doppietta.
Tutti... Quindi anche oggi sono purtroppo io e Luca Gattuso siamo distanti. Ecco.
Sì, diciamo tu hai fatto doppietta, siamo in attesa di capire se farai triplete. Cioè, se
questa... Allora, io da interista sai bene che triplete per me è sempre una bellissima rievocazione. Ed evocazione, ma non lo so cos'altro. No. Ho paura, cioè l'influenza del cammello,
no.
La lebbra del giaguaro,
no,
tubercolosi.
Allora, ascolta, il Covid è malattia che purtroppo da un paio d'anni, anzi da due anni, quasi tre anni ormai, è caratteristica di questa nostra società. L'influenza è malattia stagionale. A questo punto, se tu mi riesci a allungare leggermente l'influenza, ci agganci come senza soluzione,
sì,
di continuità tutte le allergie, perché poi inizia, sai, che è tutto anticipato dal punto di vista della fioritura con queste mutazioni climatiche, quindi è un attimo che vai sulle allergie, ti arrivano, non so, le graminacee, queste cose qua, ed è un secondo che riesci a sviluppare anche questa situazione.
Allora c'è da dire che però è un attimo che vengo anche licenziata, perché
sì,
giustamente,
per giusta
giustamente
causa. Sì,
anche per giusta causa, sì. Comunque questa è appunto Muoviti Muoviti, in onda con Luca Gattuso come sempre tutti i venerdì, dal lunedì al giovedì, con l'immarcescibile DJ Davide Facchini. I numeri per contattarci sono sempre i soliti, quindi se volete mandarci SMS, Telegram oppure messaggi vocali, ma solo su WhatsApp. Comunque, ma è difficile, sta diventando giochi senza frontiere.
Sì,
questa roba,
ma fai tutto tu, non lo so.
331-621-4013. Se invece vogliamo sentire la vostra viva e vibrante voce, Luca,
allo 0233-001-001. Però da qualche settimana, per la precisione da un paio di settimane, abbiamo introdotto una nuova tecnologia in questa trasmissione. Non so se ti abbiamo avvisato nelle varie riunioni di redazione. C'è una nuova
non mi avvisate mai di niente.
Mi spiace.
Mai di niente.
Allora, c'è questa nuova tecnologia che abbiamo utilizzato e che purtroppo in pochi hanno, e quindi non sta avendo il successo che dovrebbe avere. È una roba per cui tu, ad esempio, c'hai un foglio con del testo scritto, no? Lo metti,
sì,
dentro una fessura, cioè una macchina con una fessura dentro.
Sì.
Il foglio non è che lo perdi. Cioè, non è che perdi il foglio che hai messo, cioè non è un tritacarta che metti il foglio dentro e escono tutte le striscioline, no. Il foglio ti viene conservato nelle stesse condizioni in cui l'hai messo nella fessura.
Cioè, è incredibile.
Sì, però aspetta, la cosa eccezionale è quello che succede dopo. Cioè, quello stesso foglio che tu hai messo nella fessura a casa tua, da un'altra parte d'Italia, da un'altra parte del mondo, da un'altra parte della città in cui vivi,
no, non
esce
dirmelo,
identico, uguale.
No, vabbè.
Abbiamo ancora dei problemi sul colore, fa solo il bianco e nero, però esce uguale, identico. Cioè, lo stesso foglio, cioè c'hai la zia a cui devi mandare la ricetta, gli metti il foglio in questa fessura. Allora, pare che si chiami fax, però stanno
ancora... Ma noi abbiamo questa opzione attiva al momento.
Questa opzione, e ti do anche il meccanismo mnemonico per ricordarsi il numero del nostro fax. Allora, 02 come il prefisso di Milano. 39 come il prefisso internazionale telefonico dell'Italia, 27 come la data dello stipendio, 31 come l'ultimo dell'anno, 25 come il 25 aprile. Adesso tocca a te ripetere.
Io avevo pensato al Natale, ma...
No, questo c'è già stato dibattito e noi siamo laici.
Giustissimo.
No Natale, sì, 25 aprile. Tocca a te ripetere il numero del fax.
Allora, 02
sì?
39
sì. Stipendio, lo stipendio.
27.
Sì, l'ultimo dell'anno.
31-25.
Brava, bravissima.
No, anche
brava
io lo
Marta.
Stipendio non lo prendo il 27, quindi
ma lascia
non...
stare, è un modo di dire.
Troppo ombelicale, troppo ombelicale.
Allora, noi fra poco dovremo già fare il primo collegamento, però...
Noi fra poco chiudiamo la trasmissione, sì, non abbiamo sì. fatto niente, non abbiamo detto niente, abbiamo solo cazzeggiato.
Però abbiamo già due telefonate, Marta, ti dico solo questo, e rientra la grande rubrica di apertura delle trasmissioni di Muoviti Muoviti, la rubrica del perché...
Sono io?
Sì, 39 finale,
ciao.
Sei tu.
Ciao, volevo sconsigliare di andare in stazione centrale a prendere un qualsiasi treno perché? Non partono. Perché?
Ma sai che ce lo hanno scritto? Ce l'hanno scritto in stazione centrale, è un delirio.
Perché?
Ho sentito qualche cosa al GR, c'è un guasto alla linea elettrica, io personalmente dovevo prendere un Frecciarossa per Torino, è stato cancellato, danno gli annunci solo con i megafoni perché il numero verde gratis non ha gli aggiornamenti in tempo reale.
Ma tu sei lì in centrale adesso?
L'apocalisse.
Io ero pronto per partire alle 16.02 in centrale, sono già tornato a casa a Settimo Milanese.
Ah, cioè alle 16.02 dovevi partire, sono le 17.48, sei a casa tua a Settimo Milanese e decidiamo di partire. Ho capito.
Perché mi hanno detto che per andare a Torino eventualmente i treni partivano però da Rofiera, sì. ma non i Frecciarossa, solo i regionali.
Regionali,
forse.
Va bene, allora poi faremo...
Quelli per il sud mi sembra di avere capito dal megafono che partono da Milano Rogoredo, però non lo do
per certo, adesso cercheremo di avere altre informazioni.
Non partono.
Va bene, grazie mille, grazie.
Grazie.
Ciao. Ha detto ciao Marta. Pronto?
Ho sentito, sono molto contenta.
Pronto ragazzi?
Ciao.
Dov'è Facchini?
Facchini il venerdì non c'è mai, si vede che non ci ascolti, eh?
No, sì che vi ascolto, no, volevo parlare con Facchini, comunque invito tutti i compagni e le compagne, poi sì. mi taccio, a seguire la pagina Instagram del comitato anarco-stalinista che sì. ora stamperemo le magliette per pagarci gli avvocati.
Perché vi hanno denunciato?
Cosa hai combinato?
Un po' di noi abbiamo qualche arretrato con la giustizia borghese.
Con la giustizia, arretrati?
Sì, che ultimamente...
Arretrati no, penali o civili?
Perché penali.
Arretrati penali, capito?
No, tutte robe politiche. Perché ultimamente la magistratura, ragazzi, cioè, tra Cospito, il bel René, cioè, sta impazzendo.
Scusa,
cioè,
hai messo assieme Cospito e Vallanzasca? Ma ti rendi conto?
Sì, perché per me in carcere hanno tutti la stessa dignità.
Capito,
la battaglia di Cospito non è una battaglia per se stesso, è una battaglia
certo,
per tutti
capisco.
I detenuti.
No, cioè,
per me
comunque...
anche Messina Denaro non deve finire al 41 bis.
Ok, grazie Tony, ciao.
Tony,
grazie, Tony.
Dai, ne parliamo poi. Ciao,
abbiamo un po'
ciao.
Esagerato, va bene. Sono le 17.50.
No, comunque io volevo rassicurare i nostri ascoltatori che noi spesso veniamo accusati di creare dei personaggi, che ci sia un lavoro autoriale. Allora, Tony, io e Tony siamo amici su Instagram.
Sì. È vero di suo, Tony, mi
e
stai
Tony
dicendo.
È così, cioè è Tony così. È vero, genuino,
sì.
È così, esattamente così.
Allora, dobbiamo fare il primo collegamento in particolare con Ale di Isma, che sono in quella di Cantù per aggiornare quello che è stato fatto oggi e per proiettarci sulla serata particolare legata a Poveri Mabelli. Questa mattina uscendo per muovermi nella metropoli tentacolare, a un certo punto ho visto la Shigera, quella che si chiama La Nebbia in milanese, la nebbiolina eccetera, quel tipico clima che una volta vedevamo molto spesso, invece di recente lo vediamo molto meno, ma oggi c'era la nebbia a Milano, c'era la nebbia e immediatamente mi è venuta in mente questa canzone.
Cosa c'è nella nebbia in Valpadana? Ci son cose che a dirle non ci credi, non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità.
banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano, le strade non finiscono, gli incroci non si vedono, i semafori non servono, i cappelli non esistono, né prima al banana come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari, né prima al banana, sposta la sottana, un po' di posto anche per me.
Cicciolo, non c'hai garofano, nel mare bello e Napoli si tuffa, gli viene un embolo, trosite l'indovicolo, cantate nel citofono, Gennaro, fa il miracolo, fammi morire a Busillaca.
Uccelli che tossiscono, piccioni che stramazzano, i cani fanno la cacca, ci vuole la paletta, le lucciole passeggiano, i viato si assomigliano, le macchine si fermano, gli autisti non esistono, modelle che sculettano, culetti che stilistano, i sindaci si spogliano, i nove non li vogliono, nebbia in Valpadana come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari, nebbia in Valpadana, sposta la sottana, un po' di posto anche per me.
Nebbia in Valpadana, l'ho già detto, è l'umidità, e siccome abbiamo qui l'appartamento, ci han dato il mutuo, ma che difficoltà.
Tra l'altro, notizia che diamo così in chiusura di questo brano, Renato Pozzetto ha una barca e la barca si chiama Nebbia in Valpadana, lo sapevi Marta?
Sì, lo sapevo perché sì, un aneddoto di Cochi, esatto. Sì, che lo racconta spesso.
E adesso andiamo a vedere com'è la situazione dal punto di vista meteorologico, non tanto in Valpadana ma nella Brianza tenebrosa. Ci colleghiamo con Alessandro Alone Diegoli, buonasera Alessandro, per sapere come va a Cantù dove è in trasferta Poveri Mabelli da questa mattina.
Allora, buonasera, sto guardando un tramonto infuocato pazzesco sul Monte Rosa. In realtà il Monte Rosa non lo vedo perché ci sono delle case davanti in questo centro abitato di 40.000 abitanti, appunto, che come ben sappiamo noi tifosi dell'Olimpia ha sempre stato gioia e dolore.
Beh, sei trasferta dal nemico.
Esattamente, ultimamente gioia, però ricordiamo sempre quel dolore, non vogliamo ricordare quel dolore là, insomma, quello famoso di 40 anni fa. Trasferta Canturina con Bismacchione Pestalozza, con Clarice conduttrice, anche guest star, per quanto riguarda oggi una presentazione del nostro best seller 28 sfocature di Maron.
Ecco, 28 sfocature di Maron, che nel sito dell'Arci Mirabello, perché ricordiamo che siete all'Arci Mirabello di Cantù, che è in via Tiziano 5, viene definito, sì, 28 sfumature di Maron. Li avete già picchiati?
Sì. No, beh, abbiamo avuto un grandissimo pranzo gratis, stasera una pizza altrettanto elargita, e quindi a noi non ce ne frega niente, possono anche sbagliare i nostri nomi, basta che se magna, figurati.
Esatto.
Cioè, non è certo quello il problema.
Ricordiamo, pizzata aperta anche al pubblico, bisognava in realtà prenotarsi alla mail.
Sì. È chiusa purtroppo,
è già chiusa,
che si sono
già chiusa.
Tutti. Sì, si sono prenotati tutti, avremo anche delle persone che verranno. Allora, è aperto a tutti, l'Arci Mirabello è aperto con la possibilità di assistere alla presentazione del libro, però le pizze erano contate,
sì,
e quindi ci saranno una ventina di persone almeno che non hanno fatto in tempo a prenotarsi, verranno dopo.
Verranno già mangiati, il programma cosa prevede?
Allora, si inizia alle 20 con la pizza popolare, giusto?
Pizza Pop, sì. Allora, in questo momento noi siamo nella piazza principale di Cantù perché siamo stati portati a fare un giro della città.
A vedere le bellezze?
Beh certo, adesso io sono sulla scalinata della basilica prepositurale di San Paolo, sì, costruita alla fine dell'undicesimo secolo.
Sì. Qui c'è, ma siete con quelli del FAI?
Sì, siamo, sì. Sì, siamo con loro. Loro ci dicono fai, io noi facciamo.
Tu esegui?
Sì, ne eseguiamo. E poi abbiamo fatto anche dei giri, siamo andati a fare anche un altro pezzo di lavoro, perché noi siamo delle persone estremamente attive e quindi abbiamo registrato delle interviste presso delle artigiane di Cantù per una nuova rubrica che proporremo in futuro dentro la nostra trasmissione Poveri ma Belli,
che si chiamerà, diamo già in esclusiva il nome della rubrica,
ma non lo sanno.
Voglia de Laura,
Voglia de Laura,
ah, lo sapete già, bravi.
Lo sappiamo già, anche perché è un'idea non nuova, l'avevamo già proposto in una vacanza di Natale pre-Covid e abbiamo deciso di ritornare un po' sui nostri passi perché non avevamo idee nuove, insomma, quelle vecchie vincenti.
E ogni tanto le Ale, scusami, la presentazione effettiva del libro è alle 21:30, giusto?
Allora sì, però probabilmente consterà anche di una performance precedente, nel senso, giusto, che noi mangeremo la pizza e gli astanti potranno guardarci mangiare la pizza.
Ah, quindi diventa un'installazione voi che mangiate,
no,
la pizza?
No, è una performance.
Ah, okay.
E una volta mangiata la pizza ci trasformeremo in installazione, perché ovviamente Satolli probabilmente faremo un riposino.
Ah, okay.
Abbastanza
perfetto,
immobili.
Quindi insomma
installazione,
anche...
sì.
Quindi da performance a installazione a presentazione, tutto nella stessa sera, tra l'altro.
Tutto nella stessa sera, con la possibilità per tutti quelli che verranno di bere le birre di Radio Popolare, perché abbiamo prodotto un quantitativo importante di birre, l'Arci Mirabello, okay, è diventato nostro cliente. Abbiamo le tessere di Radio Popolare, che già un pochino abbiamo eseguito, abbiamo già elargito, sono già state sottoscritte oggi durante Poveri ma Belli, che abbiamo appunto, sì, mandato in onda da lì, con il nuovo studio mobile, fra l'altro un ringraziamento al reparto tecnico per questa veramente meraviglia della tecnologia che adesso sarà a disposizione delle trasmissioni di Radio Popolare, e naturalmente uno scatolone intero di libri di 28 sfocature di Maron nella sua sfolgorante nuova Radical Edition.
Il libro sta andando bene, Ale?
Il libro sta andando molto bene, il libro è, poi Marta, tu che sei un'esperta del settore ci potrai dire, anche magari chiedendo un po' alle tue conoscenze, a che punto sarà nella classifica dei libri più venduti in Italia nel 2023. Ed è, sì, si impreziosisce questa ristampa e diventa di fatto una seconda edizione della prefazione del direttore Alessandro Giglioli, quindi è proprio diverso da prima, ci sono due pagine in più. E pagine di peso.
Senti,
cioè, quindi avevamo un dubbio, sì, se potesse impreziosire o meno, invece impreziosisce.
Sì, certo, sì.
Okay,
grazie mille, Ale. Ricordiamo l'appuntamento all'Arci Mirabello in via Tiziano 5 a Cantù per la presentazione, sì, del libro attorno alle 21:30. Voi andate un po' prima.
Facciamo prima. 20:30.
Va bene.
Venite prima.
Grazie, okay. Ale. Buona serata.
Ciao. Saluta Disma e la Clari. Ciao.
Saluta anche Disma. Alle 18:01 andiamo a chiudere questa prima parte di Muoviti. Torniamo dopo 1 minuto e 46 secondi di pubblicità, fra poco.
Möt, o anzi, come dicono da queste parti in Valle Camonica, desbranet fo.
Questa è la seconda parte di Muoviti, fino attorno alle 18:30. Stai mugulando?
No.
Ah, ecco. Fino alle...
esatto.
Fino alle 18:25, più o meno 18:27, poi ci saranno i titoli del GR e andremo a chiudere alle 19 come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ricordiamo che Marta Zambon non è qui presente in studio, malgrado si senta con voce limpida e cristallina, ma si trova dall'altra parte del mondo causa indisposizione. Questo lo diciamo per qualche situazione di mancato allineamento, perché noi in realtà ci sentiamo, ci vediamo, ci intravediamo, ma non è una situazione come essere qua in studio.
Luca, quello che sta cercando di dire Luca Gattuso è che se ci accavalliamo ogni tanto nel parlare è questo. Volevo giusto arrivare ecco, un po' al punto.
Se avete ascoltatori e ascoltatrici ulteriori aggiornamenti oltre a quella che ci ha dato l'ascoltatore che ha chiamato prima allo 0233 001 001 sulla situazione della stazione centrale, dateceli. Come abbiamo visto, come abbiamo sentito, pare che ci sia un vero e proprio blocco dei treni in stazione centrale. Non so se sia ancora attivo questo blocco, perché l'ascoltatore che aveva il treno alle 16.02 se n'è tornato a Settimo Milanese e ci stava ascoltando da casa. Però il venerdì sera, devo dire, fra i tanti giorni in cui puoi decidere di avere un blocco del sistema informatico dei treni in stazione centrale, credo il venerdì sera sia uno dei peggiori, con tutti i pendolari quelli lunghi, hai capito?
Io stavo pensando a me stessa per l'umore il venerdì sera. Ma non lo so, a me personalmente girerebbero di più le balle se fosse tipo il martedì sera. Che sei stravolto, hai tutta la settimana davanti, appena iniziato sei pieno dalla vita, devi arrivare a casa, fare 200.000 cose e sei bloccato col treno.
No, ma io stavo considerando, oltre ai pendolari standard, cioè quelli che fanno il pendolarismo quotidiano, ci sono i pendolari settimanali.
Come la bidella.
Ecco, come la bidella. Tra l'altro la bidella, se doveva prendere il treno, come abbiamo visto, attorno alle 18.30, siamo più o meno in questi attimi. La bidella di cui si è parlato molto in questi giorni, ne abbiamo parlato anche noi.
E poi si è capito che era tutto una fuffa.
Sì, che in realtà sì, cioè calcolando... riassumiamo la notizia.
Sì, questa bidella che si diceva che lei facesse avanti e indietro da Napoli tutti i giorni per andare appunto al liceo Boccioni artistico di Milano. Lei diceva: a me conviene, perché per 400 euro di abbonamento o comunque di biglietti mi conviene anziché una stanza. Poi in realtà ovviamente sono state verificate le fonti ed è stato scoperto che lei ha fatto questa cosa solo 2 giorni e poi è andata in permesso retribuito, cioè non ha mai più fatto questo avanti e indietro. Esatto. Ma insomma è notizia vecchia. Quindi sì, se avete aggiornamenti da stazione centrale, se sapete cosa è successo, fateci sapere.
Pronto?
Pronto? Ciao, sono io.
Ciao, sì, tu non sei in stazione centrale, sei in autostrada, in tangenziale.
Sì, sono zona di Mercate, no, però ho sentito per radio prima, pare che un treno sia andato un plungo e abbia tirato giù una traversina ed è andato a finire contro una cabina elettrica importante, che ha tirato praticamente giù, ha creato grossi problemi appunto di elettricità tutto il sistema di stazione centrale.
Esatto, quello è chiarito, il problema che volevamo capire dal punto di vista lo stato delle cose attuali, nel senso che la Viana è stato detto anche nel GR di questo incidente che ha creato dei problemi elettrici. Tutto qua.
Scusate, mi sono collegato prima, pensavo di dare qualche notizia in più, invece l'avete già.
Vabbè, come ti chiami?
Sono Roberto, in questo momento in auto da Vimercate.
Va bene, ho Roberto in auto da Vimercate, da rumore di fondo mi sembra che lì il traffico sia scorrevole, quindi ti salutiamo, grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Grazie ragazzi.
Ciao Roberto.
Ciao. No, quello che volevamo avere era l'aggiornamento della situazione in stazione centrale. Sì, come ci diceva l'ascoltatore che ha chiamato prima, il blocco elettrico provocava il fatto che anche gli annunci per gli utenti delle ferrovie della stazione centrale venissero fatte con i megafoni a mano, tipo manifestazione. Tipo
tutti a molto ridere.
Esatto, questa cosa qua era... Vabbè, comunque, se qualcuno per caso ci sta ascoltando dalla stazione centrale, 0233 001 001, se no mandateci messaggi al 331 62 14 013.
It's past the time to say goodbye at your way. A sketch of life in black and white. Another round just for fun as we say goodbye. Away from each other with each step we take, and everything we see turns to gray. There's no right or wrong up ahead, simply a shadow.
Minuti, questa Radio Popolare, Muoviti, Muoviti, la trasmissione che va in onda tutti i giorni dalle 17.35 alle 19. Una caratteristica del venerdì, della edizione del venerdì, è quella di andare a scandagliare un po' il mondo dei lavori e delle professioni un po' più originali, un po' più non diciamo strane, ma quelle meno consuetudinarie, quindi non l'impiegato, non l'operaio, non il commercialista o l'avvocato oppure l'insegnante. Ecco, queste sono le professioni un po' più comuni, e noi andiamo a cercare un po' di scoprire questo mondo del lavoro che è particolarmente variegato e particolarmente vasto. Lo abbiamo fatto dall'inizio di questa stagione, lo facciamo anche oggi, e oggi andiamo a parlare dell'Associazione Italiana Guide Sopravvivenza, e abbiamo al telefono Fabio Scamonatti. Buonasera Scamonatti.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ho detto giusto, Associazione Italiana Guide Sopravvivenza?
Perfetto.
Perfetto. Ecco, che cosa sono le guide sopravvivenza?
Allora, le guide sopravvivenza in pratica sono delle persone che hanno avuto un percorso, e hanno un percorso perché è in formazione continua, professionale, al contrario dello sportivo, che possono accompagnare in qualsiasi luogo geofisico delle persone in queste attività, che sono molteplici, che riguardano l'outdoor, il sapersi comportare all'esterno, e hanno una valenza, diciamo anche così, ecologica, perché ci rivolgiamo anche a quelli che amano la natura, purtroppo molte volte sono un po' impreparati, ecco. E quindi siamo stati riconosciuti nel 2019 dal MISE, l'abbiamo fondata nel 2018, ma veniamo tutti quanti, giusto appunto, i padri fondatori, da un'esperienza sportiva che è chiaramente analoga ma differente dal livello professionale.
Ok, dal punto di vista professionale, questo tipo di attività così professionale è arrivata di recente, ha una storia piuttosto lunga? Ci parli anche da questo punto di vista, come si arriva a diventare guide sopravvivenza?
Per diventare, allora, diciamo che questa necessità è nata proprio perché i limiti delle federazioni sportive e quant'altro non davano la possibilità di ampliare. Noi ci siamo impegnati a fondare l'Ordine Professionale, che è un'associazione tra professionisti, ma veniamo da uno storico dagli anni Ottanta, che è iniziato con tutte le gare di sopravvivenza, è la prima, diciamo, apparizioni di questo multisport, di queste azioni combinate, tra virgolette, che ci hanno permesso di fare molta esperienza e di avere anche un pubblico abbastanza allargato di persone che facevano le gare, che erano appassionati, che sono diventati istruttori sportivi e diciamo, il completamento del percorso. Noi lo facciamo una selezione abbastanza severa, perché essendo un legame professionale che ci unisce, non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro codice deontologico. E quindi la preparazione è fatta molto sul campo, quindi poco online come si fa adesso, anche per motivi precedenti a Covid o impossibilità di contattarsi o di vedersi, e più sul campo. Quindi sul campo vengono date tutte le nozioni a chi vuole diventare una guida, praticamente dall'inizio alla fine, in un work in progress, perché è impossibile chiaramente generare tutta l'esperienza in tre appuntamenti, quattro appuntamenti. Sono circa 4-5 appuntamenti delle cose, diciamo, abbastanza generiche, e quindi possiamo, diciamo, rivolgerci online facendo delle call. Altrettanto poi faremo negli altri 8 appuntamenti, dove invece si fa la pratica, dall'accensione di un fuoco a costruirsi un riparo, a come sapersi orientare, un po' di meteorologia.
Volevamo capire, cioè nell'atto pratico, quali sono le attività? Ok, accendere un fuoco, poi leggo sul vostro sito l'orientamento, sì, torrentismo, quello... archeologia sperimentale...
Assolutamente, assolutamente, perché veniamo anche da un background, stiamo collaborando con delle università, questo è uno sviluppo a cavallo tra novembre e gennaio, dove ci sono anche università che sono interessate a scienza della sopravvivenza, la quale è del gruppo IGS, e molti nostri diciamo colleghi che stanno facendo archeologia sperimentale.
Cos'è l'archeologia sperimentale? Perché è...
L'archeologia sperimentale nasce in Francia negli anni Ottanta, ok? Viene sdoganata negli anni, diciamo, 90 in Italia da il professor Borrelli, che è stato il primo a lanciare questa ricostruzione di sistemi preistorici che ci ha permesso di sopravvivere. Quindi quello che vedete nel film L'accensione del fuoco con l'archetto non è che l'abbiamo inventato noi, è una questione preistorica. L'accensione sempre del fuoco con l'acciarino una volta era selce e pirite, quindi c'è tutto un mondo, ma proprio un mondo, dove si ricostruisce con tutti gli elementi possibili e più veritieri possibile l'ipotesi di questa situazione che ci ha accompagnato da...
Cioè praticamente si simula una situazione archeologica, preistorica, come abbiamo detto, utilizzando gli stessi strumenti che c'erano all'epoca senza utilizzare strumenti moderni.
Assolutamente, c'è proprio la replica, uno dei nostri padri fondatori è il dottor Kess, col quale collaboriamo, è il nostro uno dei centri di formazione, dove lì vediamo la parte, sempre da professionisti, dove senza l'utilizzo di materiali tecnici o quant'altro ci si può imbattere in situazioni di o una pietra o un ramo o questo o quest'altro, e quindi io mi lavoro un po', tra virgolette, l'ambiente, senza chiaramente stravolgerlo né fare dei danni soprattutto, e posso raccogliere risorse, le piante piuttosto che un quant'altro che mi possa dare la possibilità, diciamo così, di riuscire a sopravvivere. Purtroppo la parola sopravvivenza spaventa un po', dobbiamo dire.
Un pochettino da un po' quella cosa, insomma, dei after.
Sì, bravissimo, no, Luca, anche quello del post-apocalittico.
L'iconografia classica degli anni 90 che ci hanno chiamato Rambo al Barolo, Indiana Jones de Noartri. Adesso ci siamo un po' più acculturati, abbiamo fatto anche le scuole alte, ci occupiamo anche di ecologia umana, di rapporto uomo-ambiente, quindi in tutte le sue sfaccettature, non solo di outdoor educational, che è una corrente che sto valutando con molti i miei colleghi di reinserire al posto della sopravvivenza, perché molte persone si affacciano all'outdoor tradizionale però non sono preparati. Allora, prima di parlare di sopravvivenza, parliamo di un'educazione all'ambiente,
sì,
in tutte le sue forme.
Senta, Scamonati, dell'Associazione Italiana Guide Sopravvivenza, cioè i vostri, adesso non so se il termine sia esatto, clienti, però utenti,
sì,
chi sono? Cioè, se si tratta di attività professionale, c'è un qualcuno che paga per avere voi. Chi sono queste persone?
Tutti. Faccio un esempio. Sto facendo un corso di formazione pionieristica agli scout, ok? Perché hanno bisogno delle basi di come montare un campo, di fare questo, di fare questo, cioè tutto quanto. Poi c'è l'uomo della strada, c'è chi, un fotografo per esempio, un collega della Lombardia, ha portato in giro 3 giorni un fotografo, perché questo personaggio qua poi si dovrà trovare in solitaria, quindi una cosina un po' abbastanza impegnativa, e sapersela cavare, farsi lo zaino il più stretto possibile, tutte le attrezzature possibili immaginabili, come potabilizzare l'acqua. Sono in un posto dove non ho l'acqua a disposizione, la faccio bollire, uso il chimico, cioè non abbiamo, poi anche come professione diciamo che dà sbocco a attività a altri, non di certo nell'animazione, ma in quelle diciamo circostanze dove uno può fare attività, come per esempio c'è cioè il nostro collega che è da anni che fa anche lui archeologia sperimentale in Puglia, Domenico Testini, dove lui abbina anche il suo ruolo di guida nei centri estivi educativi.
E tutte queste, ci sono però presumo delle caratteristiche fisiche o anche anagrafiche che possono permettere o meno l'ammissione a questi corsi o no?
Diciamo che bisogna avere almeno un po' di background nell'outdoor, ok? Quindi non,
che co-
non
ci tipo mi faccio un esempio per capire, cioè, perché io background nell'outdoor non so cosa sia, ma penso di non averlo. Cioè, ad esempio,
la nostra Marta non c'ha il background nell'outdoor, ecco, quindi
ecco, un camminato in montagna,
trekking,
qualcosa
quindi,
sport all'aria aperta, un po' di campeggio, signore, perché quello non fa mai male, che si vede fuori dalla comfort zone chi sopravvive e chi no, tra parentesi, senza fare cose estreme.
Io no.
Beh, abbiamo un potenziale cliente in linea, signori.
Eccoci.
È arrivata.
Come l'esempio della barcavela, io ho fatto barcavela per anni e non si può in barcavela dire quello è il mio posto, quello è il tuo posto, e quella, perché è talmente ristretto che devi comprimere un po' la tua vita ed espanderla agli altri.
Ecco, diciamo Scamonati, che... intervenite anche dal punto di vista psicologico-relazionale, perché
assolutamente sì.
Perché in quelle situazioni, ha parlato della barcavela, che è la classica situazione in cui il conflitto dopo 3 giorni esplode immediatamente.
Tre ore,
perfetto. Però anche se uno va in una zona particolarmente impervia in campeggio per fare questo tipo di attività, sì, poi lì c'è il rischio che le frizioni saltino fuori.
Assolutamente.
Infatti,
La parte nostra lavora molto sulla psicologia, sul lavoro di gruppo, perché bisogna sapere anche sopportare, non oltre se stessi, anche gli altri, dico sopportare in senso buono, chiaramente, e la parte proprio fondamentale dove abbiamo, adesso stiamo riconfezionando un attimino anche la dispensa che diamo alle aspiranti guide, è proprio basata molto su molte fobie, su molte sindromi. C'è una sindrome bellissima che è la sindrome di Procuste, quello che vuole essere sempre il più bello, il più bravo, e fa di tutto perché gli altri non saltino fuori. Quello è molte volte anche in ambito lavorativo, perdonatemi, succede, e quindi dà un effetto boomerang alla persona che si atteggia in quel modo e allo stesso tempo agli utilizzatori che guardano come, tra virgolette, fenomeno il personaggio. Noi siamo della filosofia tutti umili, tutti indispensabili, con una gran voglia di mettere a disposizione la nostra esperienza. Questo,
e quali sono gli ambienti nei quali operate? Perché insomma, nello specifico a noi appunto viene in mente, può venire in mente la montagna, il bosco, ma effettivamente in quale ambiente operate?
Tutto
cioè, dall'oceano alle Ande.
Sì, 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 non c'è, possiamo farlo anche dentro un come c'era in un film, in un ascensore, per esempio.
Okay. Ah.
Io l'ho fatto per anni nelle scuole, perché ho fatto 14 anni di divulgazione di ecologia umana, antropologia e scienza della sopravvivenza, dove come perdersi nel giardino della scuola e vivere felici. Cioè, okay. Era un basico orientamento, quindi niente di trascendentale. Un naufraghi, il nostro collega della Sardegna, Daniele Facchino, fa ogni anno l'appuntamento naufraghi. Siamo cascati qua con quattro stracci, quattro cose, da lì ci inventiamo il mondo. Chiaramente tutto in sicurezza.
Ecco, senta, come vi collocate con le missioni di soccorso, ad esempio? Ci chiede un ascoltatore, Fabio.
No, le missioni di soccorso noi siamo. Adesso ci stiamo anche un po' interfacciando con parecchie persone. A me è successo in anni diciamo precedenti, anche i miei colleghi, dove ci siamo trovati a essere supporto logistico o anche di preparazione e formazione, che ne so, Medici Senza Frontiere o persone che, tipo le ONG, si trovano catapultate in un mondo totalmente diverso, con un modo di vivere diverso, e quindi bisogna assimilare un attimino, prima della partenza, un attimino quello che poi è la formazione sul campo.
Perfetto.
Faccio un esempio.
Faccio l'esempio.
Quelle che vanno nelle missioni o nel tipo ONG e quant'altro, c'è stata un'interpellanza anche parlamentare dove prepariamoci prima a cercare cosa vogliamo dopo. Adesso ve la dico così benevola, perché chiaramente se vai in Africa piuttosto che in Asia, piuttosto che in altri posti, con differenze di vita, ideologie, religioni e quant'altro, ci sono tutta una serie di preparazioni, oltre che quella psicologica, oltre a quella delle attrezzature, anche di interfacciarsi con i local, come si suol dire.
Sì, cioè con le persone che vivono in luogo. Va bene, ringraziamo Fabio Scamonati dell'Associazione Italiana Guide Sopravvivenza. Per trovarvi, dove vi si trova? Avete un sito Facebook?
Il sito è sempre, sì, abbiamo Facebook, sempre come Guide Sopravvivenza.
Sì.
Il sito è sempre guidesopravvivenza.info.
Punto info, perfetto. Grazie mille Scamonati, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona serata.
Grazie.
Senti come pompa il Darundeiro. Bravi ragazzi!
Ti manda a fare il corso di sopravvivenza, Marta?
Io voglio fare quello nell'ascensore.
Quello nell'ascensore, ti vedo bene. Anzi, dato che comunque sei una persona che tutto sommato ha condotto una trasmissione e ha intervistato Fabio Scamonati, secondo me il corso nell'ascensore lo fai direttamente con lui, con Fabio Scamonati.
Perché no?
Tu lì in ascensore chiusi un'ora, lui che parla e tu che ascolti. Siamo in chiusura anche di questa seconda parte. Oggi abbiamo non vi abbiamo dato molte notizie, però adesso ve le diamo nella terza parte. Non abbiamo abbondato in notizie, anche perché l'inizio è stato un po' traumatico. Poi abbiamo avuto
un delirio.
Giustamente il collegamento con Alessandro Diegoli, non abbiamo sentito Disma, però c'era anche lui in quel di Cantù per allarci Mirabello, e quindi non si è riusciti a darvi qualche notizia, però ce le teniamo tutte per la terza parte della trasmissione. E adesso vediamo nei titoli del GR se ci aggiornano sulla situazione in stazione centrale. Luana scrive: so cosa regalare al compleanno del compagno. Vedi che alcune di queste professioni di cui parliamo, ce l'ha mandato via Telegram.
Ma per liberarsi di lui o perché effettivamente a lui può interessare?
Sì, effettivamente è una domanda.
Luana, facci sapere. Gabriele dice: alla domanda dove vi si trova, doveva rispondere nei boschi, trovateci voi.
Sì, effettivamente è vero. E poi Alessandro ci fa una domanda, e purtroppo Scamonati è già andato, non possiamo girargli, purtroppo è arrivata tardi. Ecco, facciamo che sono rimasto bloccato nella striscia di Gaza. Cosa faccio? Dice Alessandro, era la domanda che dovevamo girare a Scamonati. Vabbè, niente, comunque andate, se vi interessa il tema, andate a cercare il sito Associazione Italiana Guide Sopravvivenza. Ora i titoli del GR, cara Marta, fra circa 4-5 minuti torniamo di nuovo qua in onda con la terza parte di Muoviti Muoviti. Mm.
Facchini la passa a Zambon, Zambon la ripassa a Facchini, cross in mezzo, Gattuso di testa, gol! Muoviti, muoviti, gol! Gol, gol, gol!
E 34 minuti, riprendiamo con l'ultima parte di Muoviti Muoviti, sostanzialmente è come se fosse la prima parte, perché di solito le notizie le diamo in apertura nella prima parte, invece questa volta lo diamo in apertura della terza e ultima parte, poi con voi parliamo, vogliamo farci raccontare tutta una serie di cose. La prima notizia riguarda un ex assessore regionale a welfare, che è anche candidato, non c'entra niente con la par condicio, però è una notizia che riguarda i social di Giulio Gallera. Ti dice niente?
Allora,
il nome è Giulio Gallera.
Un mistero. Siamo di fronte a un mistero. Sì. Perché? Perché da ormai un mese,
sì,
il profilo Twitter, appunto, dell'ex assessore alla sanità è impazzito. Il suo profilo Twitter presenta, se voi andate a vedere Giulio Gallera su Twitter, solo sponsorizzazioni di criptovalute.
Sì.
Ok, proprio adesso che tu dici, vabbè, comunque la campagna elettorale sta entrando nel vivo, solo ed esclusivamente criptovalute, diciamo, non si capisce cosa sia successo.
È il momento in cui dovrebbe teoricamente sfruttare tutti i canali di comunicazione per cercare di farsi la propria campagna elettorale, invece no, niente, tutto bloccato.
Non si capisce, cioè, allora, diciamo che ovviamente la domanda che si stanno ponendo tutti è: com'è possibile che l'account di un politico venga hackerato, però vada avanti a twittare per praticamente un mese senza che nessuno faccia niente? Quindi, cioè, si squadernano delle opzioni, una peggiore dell'altra. Allora, sì, la prima è che lui non si è accorto di niente.
Che questa,
e tu dici,
vabbè,
gravissimo. Già. Esatto. Se ne è accorto, ma non può farci nulla perché non ricorda più la password, le credenziali per entrare.
Sì, ho capito, però sei un politico. Oppure, di alto livello, contatti Twitter, fai presente, guardate, sono io quel Giulio Gallera lì. Anche perché ricordiamo, l'ultimo post, hai detto giustamente tu, è di circa un mese fa, l'ultimo post risale a dicembre ed era un post in cui riprendeva un dibattito che si era svolto in consiglio regionale. Per la precisione, del 19 dicembre riprende l'account del consiglio regionale della Lombardia, quindi siamo esattamente, oggi è il 32esimo giorno, perché dicembre 31 giorni, quindi è il 32esimo giorno dall'ultimo post reale ritwittato da Giulio Gallera. Poi da quel momento è stato un delirio, cioè subito dal 19 dicembre in poi, ma post, decine di post, se andate sul profilo chiocciola Giulio Gallera, decine di post sulle criptovalute.
Sì, e non si spiega. Poi magari alcuni dicono: ma avrà scritto all'assistenza di Twitter? Forse Elon Musk ha fatto così tabula rasa che non c'è più neanche l'assistenza di Twitter. Insomma, non si riesce a capire dove sia finito, perché questo account sia completamente fuori controllo. Perché se voi andate a vedere, sì, è proprio palesemente uno spam. Mm. Palesemente uno spam. E poi attenzione, allora. Pare che lui di recente abbia, allora, se voi andate a vedere sul suo account ci sono alcuni banner che escono, cioè, quindi vedete, ad esempio, clicca qui velocemente, vengono taggate diverse persone, si parla di Bitcoin e poi sotto c'è un banner di Twitter che dice: questo tweet proviene da un account sospeso, oppure questo tweet è già stato eliminato dal suo autore. Ma non si capisce chi sia, chi abbia sospeso l'account, chi sia l'autore di questi tweet. Il profilo non è stato cancellato, quindi Giulio Gallera, se ci stai ascoltando, facci sapere e dici che stai bene.
Me lo vedo Giulio Gallera che alle 17.35 di tutti i giorni ferma la campagna elettorale per ascoltare Muoviti Muoviti. Sì, me lo vedo. Allora, ti dico i nomi di tre paesi e tu mi devi dire un elemento che li caratterizza, li contraddistingue: Andorra, Monaco e San Marino. Che cosa hanno di caratteristico, oltre a essere dei piccoli paesi?
Che sono all'interno di altre nazioni.
Beh, quello che c'è anche che anche l'Austria all'interno di altre nazioni
contengono, cioè, la lettera N.
È vero, questo è vero, brava, brava, mi piace come ragioni, però non è questo. Non sono nell'Unione Europea, né Andorra, né Monaco, né San Marino non sono nell'Unione Europea. Ora, Andorra, diciamo, Monaco me l'aspetto, tutto sommato. Andorra già, tutto sommato meno, ma anche San Marino. Bene, non sono nell'Unione Europea e presto potrebbero entrare nell'Unione Europea come stati associati. Se ne sta discutendo, ovviamente ci interessa di più San Marino perché si trova lì in Emilia Romagna, circondato dall'Emilia Romagna, e se ne sta discutendo, e oggi c'è la visita del vicepresidente della Commissione Europea Maros Šefčovič, che sta andando a San Marino per vedere di convincere San Marino a entrare nell'Unione Europea come stato associato. Capisci? L'Unione Europea ci tiene a San Marino. Non so come siano messi con...
Guarda, io non voglio sapere niente di San Marino perché durante l'Eurovision non votano mai per noi, sono degli ingrati, indegni, infami. Noi li accogliamo da anni nel nostro territorio, nella nostra nazione, e il voto estero lo dobbiamo prendere da chi? Dall'Albania e non da San Marino?
Cioè,
no,
ci
guarda,
danno contro?
No, guarda, preferiscono... Basta, basta. No, no, non ci danno il voto.
Non ci danno il voto, niente.
Voi andiamo in Inghilterra, ma no, lasciamo stare.
Quindi il problema è l'Eurovision, ok, va bene. L'Eurovision Song Contest. Senti, c'è sto problema di sto giocatore di football che ha 12 anni, di cui,
no, che ridere,
di cui fra
cioè,
breve,
povero,
di cui fra breve pubblicheremo la foto sulla pagina Facebook di Muoviti Muoviti. Qual è il
allora,
problema?
Sì, allora, praticamente questo ragazzo si chiama Jeremiah Johnson. Adesso pubblico la foto sulla pagina Facebook di Muoviti Muoviti, ma comunque se googlate trovate subito. Allora, in realtà già a metà del a metà dicembre era diventato virale negli Stati Uniti, quasi tutti vi usciranno se lo googlate, tantissimi 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 articoli di testate giornalistiche statunitensi che affrontano questo caso. TikTok però se n'è accorto abbastanza di recente. Qual è il punto? Questo è un ragazzo che è un mostro del football americano.
Mostro nel senso che è bravo, ecco.
È bravissimo, sì. È bravissimo, spazza via gli avversari come dei fuscelli, è pazzesco. Qual è il problema? Il problema è che nessuno crede al fatto che lui abbia 12 anni. Lui afferma di avere 12 anni, si è creato un hype pazzesco attorno a questo ragazzino, sembra appunto l'inizio di una grande carriera, un astro nascente. Il problema è che sembra impossibile che lui abbia effettivamente l'età che dichiara di avere. Infatti, se voi poi andate a vedere la foto, vedete questo ragazzo, peraltro con un grosso tatuaggio, con questi baffi e una corporatura molto, molto imponente. Insomma, sembra molto, molto più grande di un dodicenne. Adesso posto subito la foto, e però lui continua ad affermare di avere 12 anni, la madre anche, gli allenatori uguali, gli ex compagni di squadra hanno pubblicato scusate, hanno pubblicato una foto nella quale lui addirittura giocava nella Under 10 e già aveva i baffi.
I baffi nell'Under 10?
Sì, esattamente. E quindi insomma su Twitter, adesso riprendendo la TikTok, è ripartita tutta la questione, il tema, e non si sa quanti anni abbia questo ragazzo. Adesso io vi posto la foto
e poi ci
fate
voi
sapere subito via SMS.
Senti, io ho la soluzione.
O Telegram.
Ho la soluzione. Cioè gli tagliamo un braccio, no? Cioè all'altezza praticamente fra il gomito e il polso, gli tagli il braccio. E
sì,
poi, e poi conti i cerchi, sai che ogni anno viene un cerchio in più.
Cioè tu dici anziché fare esame al carbonio.
No, no, gli tagli il braccio e conti i cerchi, è un attimo. No? Sì, poi potrebbe avere delle conseguenze però giocare a football americano, no? Dobbiamo cercare una soluzione.
Ah, è vero,
diversa.
No, la carriera poi non... No. Che peraltro tagliare il braccio è la minaccia che hai fatto a Villacci.
A Villacci, no, alle dita. Villacci, gli ho promesso che se lascia ancora l'applicazione aperta inizio a tagliargli un dito e dopo, diciamo, quando arriva 6 o 7 smetterà di andare in onda. Ma secondo me lo capisce prima. Senti, allora, un'altra notizia arriva dalla NASA, che ogni tanto se ne inventa qualcuna delle sue, che sta progettando un nuovo telescopio spaziale per cercare la vita su mondi alieni. Questo telescopio sarà grande quanto il Jenson Webb, che è uno dei più grandi telescopi che ci siano al mondo, però funzionerà a lunghezze d'onda ottiche, quindi cercherà la forma di vita sui pianeti che vengono orbitate attorno a delle stelle diverse dal Sole. In realtà quello che bisogna cercare è un sistema solare come il nostro, perché non è che trovi un pianeta che ha il sistema di riscaldamento dato dal Sole, riesce a produrre l'ossigeno, si riesce a creare la vita. Quindi l'obiettivo primario è quello di cercare un sistema solare molto simile al nostro, al che devi trovare un pianeta che si trovi alla distanza dal Sole di quel sistema solare sufficiente per creare la vita. Devi vedere se c'è l'acqua, c'è l'ossigeno, eccetera eccetera, e a quel punto vediamo se c'è una vita sui mondi alieni. Sei interessato al tema?
No, ma più no, che io quello perfetto, che voglio dire, basta. Ma vogliamo lasciare, se anche c'è, ma lasciamo in pace, perché dobbiamo sempre andare a rompere le balle agli altri?
Ma no, ma così per sapere, magari, cioè...
così per sapere, ma no, li abbiamo visti tutti i film, poi cosa succede?
No, no, non succede niente.
Che sbarcano...
Allora, quanti siamo sulla Terra? 8 miliardi? Ti manca
tanti.
Ti manca sempre il quarto per giocare a scopone. Magari con, vero, una, con una situazione di mondi alieni, vero, hai meno difficoltà, cioè... Quando devi andare il giovedì a giocare a calcetto?
Il calcetto, no,
ecco,
bravissimo.
Non siamo mai in 10, siamo sempre in 9, ce ne manca uno per il calcetto. E a quel punto, se c'è il mondo alieno, magari ne trovi uno con quattro gambe, che sui dribbling, magari poca mobilità, ma bene sui dribbling con le quattro gambe, riesci a trovare il decimo calcetto, no? Mi sembra la soluzione migliore. Senti, andiamo con l'ultima notizia, così poi lanciamo il... Intanto c'è uno al telefono qua, pronto?
Rispondi.
Ciao Roberto.
Ah, ciao Roberto.
Eccolo! Infatti,
ho detto, con l'insistenza che ha deve essere uno di quel giro lì. Ciao Roberto, dici? Perché hai chiamato?
Mi sto ascoltando, il braccio tagliato, le dita tagliate a Villazzi.
È un momento in cui sono i tagli.
Sei cruento.
No, non sono cruento, è un momento di tagli in questo paese, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista fisico. È così. D'altronde,
sì. C'è anche la droga tagliata.
Sì, ok,
Luca,
va bene.
Gattuso nella prossima puntata di Stefano Nazzi.
Sì, esatto, farò la fine all'inizio del mese di marzo, perché per febbraio non riesce a farla. Va bene.
Dai, basta.
Sì, va bene.
Va bene, grazie Roberto. Tu?
Ascolti l'X-Mary?
No, mai, mai. Io, guarda, in questo momento...
Mai,
vuol dire che non mi pensi mai.
Ti sento bello.
Guarda,
carico,
Roberto,
Roby, dai.
Io in questo momento sto ascoltando molto l'ultimo di Gue Pequeño e tanto tanto Justin Bieber.
D'argento? D'argento amico?
Sì, vabbè, ho capito, ma non
è... Hai sentito che l'ho zittito?
Ma non è...
Posto?
Cioè non è una trasmissione sui vostri gusti?
18:46 del 20 gennaio, ho zittito Roberto da Bergamo con Justin Bieber.
Non è una trasmissione sui vostri gusti musicali. Ciao Roby, ci sentiamo domenica. Ciao.
Culo la balena.
Sempre, ciao.
Ciao.
L'ho sentito bello carico, Roberto. Veramente mi sa che... Senti Marta, dobbiamo andare con l'ultima notizia, perché poi questa ci fa da lancio e da traino per quello che è l'intervento dei nostri ascoltatori, sia al telefono che via SMS, via Telegram. È la notizia di un momento di babysitteraggio che è finito male.
Allora, in realtà, appunto, esatto, è successo che queste due vicine di casa, di rimpettaie, ogni tanto si curavano i figli, no? Siamo a Trento, abitano una di fronte all'altra, sono un po' amiche, così cos'è, ogni tanto si aiutano nella gestione dei bambini. Succede che una delle due chiede all'altra: guarda, scusami, te li posso lasciare un attimo? Guarda, devo uscire un secondo, un'oretta. I ragazzini sono lì in soggiorno che stanno giocando alla PlayStation. Se dai un occhio, tu e lei. Sì, sì, tanto avevano uno 14 anni, l'altro 11, erano lì alla PlayStation. Ciao, questi stanno lì anche 6 mesi.
Sì.
Ma proprio, guarda, sicuro. Lei dice va bene, controlla i ragazzini. A un certo punto si allontana e va a prendere sotto casa, alla fermata dell'autobus, il bimbo più piccolino, il proprio bimbo più piccolino.
Sì.
Mm. Torna su, non l'avesse mai fatto.
Ma scusa,
non l'avesse mai fatto. Appena lei è rientrata in casa, la zia dei bambini che lei doveva curare, cosa aveva fatto? Aveva chiamato la polizia locale. Denunciandola per negligenza.
Perché aveva lasciato gli altri in casa da soli. Quanti anni avevano gli altri?
14 e 11.
La miseria, avessero avuto 5 anni, 14 anni, ma quello era, era soltanto ben contento di stare in casa da solo.
Ma poi a giocare alla PlayStation, ma poi davvero è andata sotto la fermata dell'autobus a prendere il bambino più piccolo, cioè la zia l'ha denunciata. In tutto ciò poi in realtà si è venuto fuori, svelati gli altarini, che la zia l'era fora de co, cioè che la zia già aveva un po' di maretta con i genitori dei ragazzi, che loro stessi stanno difendendo la vicina dicendo no, ma non c'è nessun problema se per 4 minuti e mezzo ha lasciato i ragazzi di 11-14 anni in casa da soli. E insomma, noi da questa notizia che idea abbiamo avuto, Luca, per chiacchierare un po' con voi?
Abbiamo avuto l'idea di cercare di ricordare quello che in gioventù avete fatto quando siete rimasti in casa da solo, perché tutti da ragazzini ne abbiamo fatta una delle nostre, vero Marta? Quando ti lasciavano in casa da soli, da piccolissimi, magari soltanto per 5-10 minuti, non c'era la PlayStation, la PlayStation ai nostri tempi, e quindi ti escogitavi qualcosa per intrattenerti, e ognuno di noi ne ha fatta una delle sue, giusto?
Allora, attenzione, non raccontateci avevo 15 anni, ho dato la festa e mi sono ubriacato. No, vogliamo sapere di quando proprio eravate piccoli, per farvi capire il tipo di... Luca Gattuso, racconta il tuo aneddoto che è pazzesco.
Il mio aneddoto: avevo 4-5 anni e mia mamma era andata dalla vicina, dalla Dirimpettai, più o meno una situazione simile a quella che ha raccontato prima di Trento, proprio quella dell'appartamento di fronte. Il figlio di quella dell'appartamento di fronte era venuto a casa mia, no? Quindi le due mamme da un lato e i due bambini di 4-5 anni nell'altro appartamento, che era l'appartamento dove vivo io. E a un certo punto ho avuto questa grandissima idea di giocare ai dischi volanti e ho tirato fuori tutta la raccolta di 45 giri dei miei che avevano. Abbiamo iniziato a lanciare questi 45 giri che volavano in casa. Ma sai come volano bene i 45 giri? Ora, risultato: credo di aver distrutto circa il 40-50% del patrimonio di dischi dei miei. E quelli
io non ci posso credere, perché
quelli che non si rompevano riuscivano a resistere, però hanno lesionato in modo abbastanza serio gli spigoli degli angoli della casa, perché andavano a sbattere contro lo spigolo, tiravano giù un po' di intonaco. Quando mia madre è rientrata si è trovata qualche decina di dischi, alcuni rotti, alcuni ancora interghi, sparsi sul pavimento, e noi che lanciavamo dischi volanti in casa. È stato un gran momento, io mi sono divertito, cioè me lo ricordo ancora adesso, sono passati un certo numero di anni, non dico quanti.
No, anche perché mi raccontavi che tu ti ricordi proprio di aver detto a questo bambino: ma hai mai giocato ai dischi volanti? E lui esatto. No, e tu: ti faccio vedere.
Esatto, quella roba lì. 0233 001 001 331 6214 013, i vostri ricordi dei danni che avete fatto in gioventù quando eravate piccoli e eravate soprattutto pieni di tanta creatività. Ad esempio Tommy scrive già via Telegram: tutto il vaso di Nutella a 7 anni. Immagino poi come sia andata a finire. Pronto?
È in bagno sarà andata a finire.
Pronto sei tu col 40 finale.
Sì. Ciao. Allora, io non vorrei mettere tristezza a questa trasmissione molto simpatica, posso o no?
Beh, dipende. Cioè,
dai,
no,
vai.
Vado. Allora, sì, anch'io ho fatto tante cose simpatiche, adesso però per i ragazzi, per i genitori di adesso è un po' più complicato. C'è tutto un problema proprio legale assurdo che impatta soprattutto le persone che non sono italiane di origine o comunque l'abbandono. Scusate, però questa è una cosa che io non ho, per mia fortuna non ho esperienza, però l'abbandono di minori anche in queste scemate qua adesso diventa un problema enorme, soprattutto per le persone che non hanno, appunto, che non sono italiane.
Ma qua non stiamo parlando di abbandono dei minori, stiamo parlando di quelle situazioni in cui per qualche decina di minuti al massimo lasci, cioè non per una mezza giornata, quella è un'altra cosa. Cioè quando lasci i bambini.
Però posso fare una cosa e poi chiudo perché non va. Però c'è stato tutto il pasticcio, no, del lockdown, le cose, le scuole chiuse anche perché 11 anni, eccetera, eccetera. No, il problema grosso è che ragazzini di, per esempio, 10-11 anni sono considerati, insomma, ci sono tutta una serie di regole e purtroppo c'è un grosso problema adesso, c'è un grosso problema di che questa cosa dello stare in casa da soli può essere un problema.
No, certo, lo so benissimo che può essere un problema, però noi stiamo parlando di queste situazioni in cui non di abbandono di un minore in casa tutti i giorni, tutti i pomeriggi, quella è una cosa ben diversa, non è quella.
Vabbè. Comunque è bellissimo, io mi ricordo l'essere a casa da sola, era molto simpatico.
Sì. Hai fatto dei danni tu?
Ma certo.
Cioè tipo quella che ti ricordi velocemente?
Allora, io no, però mi ricordo degli amici avevano acceso delle candele sulla libreria di legno dei miei genitori e non so come mai, forse un angelo custode, non è andato tutto a fuoco.
È andato tutto
a fuoco.
Beh, siamo qua a raccontarlo e questa è una buona notizia.
Esatto.
Grazie mille. Grazie. Ciao. Pronto?
Ciao.
Pronto?
Ciao, sono Guido.
Ciao Guido.
Ciao Guido.
Allora, la mia abitudine era, allora, 25 dicembre Natale, il 26 era dedicato a smontare i giocattoli.
Sì.
Sono in tema?
Sì, sì, no, va bene.
Vediamo, quindi... sì.
Allora, sì, no, nel senso, quello che i disastri che avete fatto in casa, no? Sì.
Quando ti lasciavano da solo da bambino, magari per mezz'ora si distraevano.
Ma non è, ormai era una rassegnazione il Santo Stefano per i miei. Sì. E quindi ho rotto diversi giocattoli, poi diventando un po' più grande, diciamo, quando sono arrivato ad essere adolescente, tra i 15 e i 18 anni, invece ho trovato che avevo una capacità naturale invece di riparare, che mi porta ancora adesso avanti a 65 anni.
Quindi hai trovato una prospettiva di vita,
hai
iniziato prima con la rottura e poi con la riparazione.
Sì, perché l'origine era la curiosità, che volevo vedere che come era fatto dentro il giocattolo.
Va bene, grazie mille, ciao Guido.
Grazie, ciao. Sono arrivati una caterva di messaggi, tutti divertentissimi. Ad esempio Mario ci scrive: amavo giocare con i fiammiferi infilandoli nel bordo del caminetto in modo tale che accendendone uno si accendessero tutti. Madonna.
Allora, Paolo invece, credo che si chiami Paolo, questa mi piace molto. Ho tagliato una mazzetta da 100.000 lire pensando di fare bricolage. I miei hanno dovuto usare lo scotch per riattaccare tutte le banconote. Bravo Paolo, bravissimo.
Marco,
mi piace, sì.
Io e il mio amico, restati soli a 8-9 anni, abbiamo lanciato sui passanti qualche bicchiere di catarro, e precisa tra parentesi, nostro, sì. È venuto fuori un casino.
Ma pensa, che caso. Io, 5-6 anni, mia mamma dalla vicina, ho avuto l'incredibile idea di spiarle facendo un buco nel muro col cacciavite. Il buco è venuto molto bene, la parete era quella sbagliata, non ricordo quanto abbia apprezzato mia mamma. Questa è Angelica, tu pensi a un buco fatto da una persona, da un bambino... piccolo, col cacciavite pensi a un maschio, invece no, è Angelica che ha fatto il buco nel coso, vai.
Buonasera, mia madre parla sul pianerottolo con la vicina. Io a 6 anni mi sono arrampicato sul mobile e ho mangiato tutte le pillole anticoncezionali di mia madre pensando avesse nascosto lì le zigulì. Però poi da grande ho procreato.
Ok, pronto?
Ciao, sono Giuliana.
Ciao Giuliana,
ciao Giuliana.
Cosa hai combinato?
Ciao, beh, io no, però se vale racconto quello che ha combinato mia figlia da 3 anni. Che
va benissimo,
vale,
va
vale.
Benissimo, va benissimo, vai.
Vale?
Sì.
Eravamo in montagna in una casa in affitto e quindi io non conoscevo, cioè mai più mi sarei immaginata, vabbè andiamo a sciare, torniamo, lei aveva 3 anni.
Sì.
E vado un salto in bagno, a lavarmi le mani così, intanto metto sul tè, poi vado in bagno, eccetera, eccetera, e lei girinzolava per la casa, no? E mi
veloce
chiude,
che dobbiamo chiudere che c'è già Sciauchi pronto.
Mi chiude in bagno, mi ha chiuso in bagno, ci avevo sul pentolino del tè, bolliva, gli dicevo
giusto.
apri, alla fine ho dovuto, meno male che all'epoca facevo free climbing, sono uscita dalla finestra del bagno,
sì.
Per fortuna era collegato al balcone, ho bussato, ho detto Lili apri, allora mi ha aperto, però
grande la figlia, grazie mille,
grande.
Ciao.
Ciao, oh, ciao, ciao.
grazie a voi. Ciao.
Abbiamo ricevuto decine di messaggi e non riusciamo a leggerli.
Mamma mia, mi dispiace, sono divertentissimi, divertentissimi.
Grazie mille Marta, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Adesso la linea Sciocchi Senussi con Esteri. Ciao.
Ciao.